Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata. Da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria. Ave.
Ecco, in verità, se andassimo per ordine alfabetico, bisognerebbe dire prima la A di Anna e poi la C di Claudio, vero? Per cui.
No, questi sono bazzecole, sono sfumature che non hanno nessun rilievo, assolutamente.
Insomma, va bene. Comunque, insomma, sempre dalla A alla C, vero? Bene. Allora, oggi è il primo venerdì del mese, naturalmente, lo sanno tutti, spero che non ci dimentichiamo di quel cuore che ha tanto amato il mondo e non ha ricevuto che ingratitudini, offese, indifferenze, vero? E ogni sorta di atti, come minimo, di maleducazione, no? Poi di ingratitudine, eccetera, eccetera. È Gesù che si presenta con il cuore che arde d'amore per noi. Ecco, difatti, il cuore è sovrastato da fiamme della carità, vero? E sopra queste fiamme, ecco, c'è la croce, l'amore più grande. Cioè il Signore dice: ma ditemi che cosa potevo fare di più di quello che ho fatto. Ditemelo voi, perché io che sono Dio, non saprei che cosa fare di più. Vi ho dato tutto me stesso, vi ho dato anche mia madre, vi ho dato tutto. Continuo ad offrirvi opportunità, vero, per salvarvi, perché vedere le anime che vanno perdute è una nuova trafittura, ecco, per cui è un dolore per me e per mia madre, redentore e corredentrice che si offrono per salvare le anime e le anime non vogliono essere salvate. È un dolore atroce. Ecco, questo lo possono capire magari i genitori che hanno i figli che, nonostante tutto quello che dici che fai così, non ne vogliono sapere, cioè sono ribelli, si oppongono nettamente a ciò che è logico, a ciò che è giusto, a ciò che è educato, a ciò che conviene, ecco, cioè, considerando il bene che abbiamo ricevuto, anche il ringraziamento. E ecco, dice 9 primi venerdì del mese. È interessante perché dico, non lo so, 9, io so che un bambino, però, si sviluppa nel grembo della madre in 9 mesi, per cui nasce dopo 9 mesi. Ecco, Gesù ha scelto questo numero 9. Chissà cosa significa, io personalmente non lo so, vado un po' a fantasia e penso che per ricreare l'uomo, ecco, che praticamente deve rinascere alla grazia, ottenere delle grazie speciali, ecco, per 9 mesi consecutivi, cioè perché se le interrompi bisogna ricominciare da capo, in quanto un bambino non può restare vivo fino al quarto mese e poi lo fai nascere, no, deve stare 9 mesi, no? Se no ci vuole l'incubatrice, vero? Ma naturalmente, ecco, per via della natura bisogna che stia 9 mesi nel grembo. E Gesù ha promesso, dice, a chi farà i 9 venerdì del mese di seguito, ecco, io prometto alla salvezza, cioè non che si facciano per dire bene. Siccome ho fatto i 9 primi venerdì del mese, adesso posso fare tutti i peccati che voglio, perché questo sarebbe tentare Dio, eh? Difatti un giorno qualcuno, l'uomo, disse a Padre Pio: eh sì, padre, vabbè, io è vero che pecco, no? Continuo a peccare, ma insomma, il Signore non può mica lasciarmi perdere, no? Se io continuo a peccare, dice lui, deve perdonarmi se io mi pento. Padre Pio gli dette un termine, credo che sia carogna, cioè tu infili il coltello nel cuore di Gesù e mentre lo infili nel cuore di Gesù dici ma tu però mi devi perdonare. Ah, capito, i santi si spiegano bene, eh? Sono i peccatori che non capiscono bene, ma i santi si spiegano bene. Ecco, per cui oggi è questa giornata particolare. E poi, considerando che è Natale, fra poco, considerando che prima del Natale è la festa, la solennità dell'Immacolata Concezione, addirittura ci sono tre feste di seguito, tre feste mariane, l'Immacolata, dopo due giorni la Madonna di Loreto, dopo altri due giorni la Madonna di Guadalupe. Vedete questa presenza, diciamo, costante ma anche insistente di Maria, per arrivare a Gesù bisogna passare per Maria, perché chi ha avuto Gesù, diciamo, chi ha avuto l'incarico di custodire, insieme a San Giuseppe, ecco, Gesù che stava nel grembo di Maria, era la Madonna. Lei ci ha donato Gesù, ma vedete, se la Madonna non avesse concepito per opera dello Spirito Santo, avesse detto di no, noi Gesù non l'avremmo mai avuto, per cui Gesù ci è stato dato per mezzo di Maria. E dobbiamo sempre ricorrere alla Madonna, donaci il tuo Gesù, perché diventi anche il mio Gesù. Ecco, ma pensate che ieri sto pensiero delle anime del purgatorio non mi tormenta, mi rallegra in verità, ma è una costante che, diciamo, sbuca fuori ogni tanto. E ieri devo dire che ho fatto un pensiero che mi sembra istruttivo, ecco, anche perché logico del resto. In pratica, ecco, il pensiero era questo. Dice, noi sulla faccia della terra continuiamo a lamentarci, anzi, diciamo, Signore, ma insomma, ma fa presto, ma vieni in nostro soccorso, ma non se ne può più, ma vieni ad aiutarci, ma Signore, venga presto il trionfo del cuore immacolato, qui ci tocca vedere di quelle cose inaudite, Signore, non se ne può più, vieni in aiuto, e continuiamo, ma fa presto, sento dire spesso questa frase, però, ecco, diciamo, il pensiero che poi mi sembra che abbia illuminato questa risposta. Ed è tutto un interessante, vedrete. Allora, il Signore nostro, Gesù Cristo, ecco, vede naturalmente e permette che noi stiamo nella prova, ma dice, ma questa prova aumenta di giorno in giorno, ma qui non è mai finita. E vabbè, allora dice, state attenti. Voi avete dei fratelli che stanno in purgatorio e sentiste loro come soffrono e soffrono a vedere che sono abbandonati, che i fratelli della Chiesa militante che siamo noi non si curano molto della Chiesa purgante e questi poveretti che stanno là e noi potremmo liberarli, non facciamo niente o poco per liberarli. Allora, il Signore che è giusto, che amore infinito, guarda quelli e guarda questi, dicendo, voi volete che io vi liberi dalle prove in corso, volete che vi liberi da questo mondo perverso e malvagio, però, vedete, ci sono delle anime dei vostri parenti, dei vostri fratelli, che comunque siamo tutti parenti, che stanno aspettando che anche voi, ecco, facciate qualcosa per loro. E poiché nelle opere di misericordia c'è proprio questo, di andare a visitare i carcerati. Ma questi carcerati ci sono anche sulla faccia della terra, i carcerati chiaramente, ma non è che ti possono, non ti permettono neanche di andarli a trovare se non sei un parente stretto, per cui. Ma diciamo che abbiamo dei carcerati che tutti possiamo andare a visitare, anzi dobbiamo andare a visitare. E addirittura Don Dolindo spiegava che talvolta il Signore castiga i parenti che non si curano dei loro congiunti, che vede che non c'è interesse, non c'è amore, non c'è carità verso questi parenti, che magari hanno anche ricevuto un'eredità, e invece di utilizzarla per far del bene a chi ha lasciato questa eredità, la consumano addirittura in bagordio, in cose praticamente che generano altri peccati, per cui l'anima che sta in purgatorio dice: guarda te, con il bene che gli ho lasciato quanto male fa. Allora il Signore interviene e arrivano anche le batoste, ma noi siamo anche, diciamo, batostati in questo nostro tempo. Vedete quante prove, quante disgrazie, quanta cattiveria, insomma, se uno ascolta la radio o guarda la televisione sembra un bollettino di guerra, no? Però nessuno si domanda come mai il Signore permette tutte queste cose a questo popolo, ovvero a questi uomini che camminano sulla faccia della terra, perché non si curano dei propri fratelli che sono in una prova di sofferenza che supera, diciamo, non abbondantemente, ma diciamo non si può calcolare di quanto superino le sofferenze dei nostri fratelli che stanno in purgatorio. E del resto, tu chiedi la grazia e non la ricevi. Abbiamo sentito qualche settimana fa, vero, nel mese di novembre, abbiamo anche parlato di questo, ecco, Padre Pio che dice: se vuoi avere le grazie, chiedele alle anime del purgatorio, le ricevi prima che pregare i santi. Fa questo discorso, ma ho visto, l'ho fatto a un sacerdote, è rimasto perplesso, non riusciva a capire. Dice: ma possibile? Dico: guarda, è possibilissimo, perché vedi, le anime dei santi stanno in paradiso chiaramente e possono intercedere presso l'Altissimo per i meriti anche che hanno avuto sulla terra. Ma quando tu preghi per le anime del purgatorio, diciamo che quando preghi i santi, tu chiedi, però in pratica non dai niente, no? Chiedi solo, vuoi avere senza dare. Invece quando preghi le anime del purgatorio e preghi per le anime del purgatorio, tu dai qualcosa a favore delle anime del purgatorio, e difatti Gesù che dice: date e vi sarà dato, qui vedete, è un atto di giustizia. Però io vedo questi che vanno ad accendere le candele davanti ai santi per ottenere le grazie, ma diciamo accendessimo qualche rosario, ovvero quotidiano magari per le anime del purgatorio, diciamo che sarebbero 50 candele mariane, diciamo benedette da Maria, che prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ma siccome i peccatori sono anche in purgatorio, noi preghiamo, difatti magari a ogni decina possiamo dire: l'eterno riposo, donna del sito, splenda del cielo, luce perpetua, riposino in pace. Allora tu dai, prima dai e poi ricevi. Allora date e vi sarà dato. Quando preghi i santi, tu solo vuoi avere, non dai niente in pratica, invece vedete, è una logica. E poi il Signore, credo, ecco, sono tutti i pensieri che mi passano per la testa, no? Poi c'è anche questo fatto che il Signore, che non vede l'ora anche lui che queste anime vengano liberate, cioè che l'amore sia circolante. Se io amo, vero, libero le anime. Queste anime riamano, perché amor con amor si paga, e il Signore le vuole al più presto in paradiso, perché vuole che aumenti il numero di coloro che glorifichino la Santissima Trinità, che glorifichino la Madonna, è vero, che diano, cioè che cantino le lodi, vero, del Dio della misericordia, per cui non vede l'ora, e anche la Madonna non vede l'ora che queste anime entrino in paradiso per aumentare il coro di coloro che cantano le misericordie di Dio. Per cui il Signore, ecco, permette, ecco, anzi diciamo che fa, diremo così, da un'offerta speciale, ecco, vorremmo dire, no? Pregate per le anime del purgatorio, liberatele, fate questo atto di carità, ecco, verso i vostri fratelli, loro pregheranno per voi perché non incappiate in tutti gli errori che sono caduti loro, per cui certamente avremo grazie, lumi particolari, ecco. E non so, Anna, se sono riuscito a spiegarmi, perché sono cose che passano come, diciamo, un pensiero che passa, però poi, diciamo, tu in un attimo comprendi tante cose, poi a spiegare la parola diventa un po' più complicato, però non so se…
È stata ottima la spiegazione, sicuramente. Beh, è chiaro che queste anime non hanno altra fonte a cui attingere, ecco, sollievo, e loro certamente intercedono per noi, che è questo il significato profondo.
Pensa quanti abbandonati ci sono, praticamente… c'è qualcuno che dai parenti non viene visitato, metti caso, no? C'è qualcuno che non va a messa, che non prega, che dice che non crede più, e c'ha magari qualche congiunto che sta là ad aspettare, vero? È vero che la Chiesa prega per tutti quanti, ma sapete quanti ce ne sono. E diciamo, l'atto di carità tu lo devi comunque, perché tu sei vivo sulla faccia della terra qua, per merito di Dio, sì, chiaramente, ma anche di un genitore, di due genitori, è vero, pertanto loro ti hanno dato la vita, tu puoi raggiungere il cielo anche per merito loro, ma tu cosa fai per loro perché raggiungano presto la gloria eterna? Loro che ti hanno dato la vita, tu non fai niente per loro, questa è, diciamo, forse solo ingratitudine, ma diciamo, mi pare che c'è molto di più, per cui loro ti hanno dato la vita, Gesù ti ha dato la vita, tu puoi collaborare per liberare colui che ti ha dato la vita, e non gli dai, diciamo, questa vita, ecco, di questa liberazione che è vita per loro, perché raggiungono il paradiso. Allora voi pensate quanti uomini camminano sulla faccia della terra, pensano, diciamo, sono come le galline che vanno a ruspare nel lettamaio, quasi mi sembra, no? Una volta c'erano i lettamai e c'erano le galline che andavano anche a ruspare, no? In cerca di vermi, ma mi pare che siamo diventati così, cioè siamo interessati soltanto ai vermi del lettamaio, no? Dice, ma Claudio, sei esagerato, guarda, stamattina sono andato, dovevo fare una cosa in banca, vero? E c'era il giornale, che io non lo compro mai, però ho sfogliato ste pagine. Beh, diciamo, non c'era una pagina senza una creatura di sesso femminile, diciamo che poco coperta, diciamo più nuda che vestita, sexy girl di qua, motor show di là, con donne mezze nude sedute sulle mani, dico, ma insomma, uno non può cercare una notizia, no? Perché le notizie te le dà il nemico, no? È vero? E dico, guarda un po', se non è un lettamaio, ven cerca di vermi, no? Come le galline, come, ecco. E dico, ma che tristezza vedere, cioè, io che non leggo mai il giornale, no? Non lo guardo proprio, ecco, vedere queste cose, naturalmente ci faccio caso, forse qualcuno non ci fa neanche caso, no? Ma vedere come viene così pubblicizzato il verme, no? Cioè, praticamente tu devi pensare sempre alle cose che mandano più anime all'inferno, no? I peccati della carne, no? Ecco, e allora noi praticamente, siccome oggi è il primo venerdì del mese, mi sembra che sia anche giusto, no? Allora dico, cioè Gesù ci ha dato tutto, la Madonna ci mostra che ci sono fratelli che vanno perduti in eterno e nessuno si sacrifica per loro, prega e si sacrifica per loro, questo è per quelli che vanno all'inferno, non ha detto che non c'è nessuno che prega e si sacrifichi anche per le anime del purgatorio, ma noi pensa quanto tempo dobbiamo destinare per le opere eterne, per il bene del nostro e quello dei fratelli, e non lo utilizziamo se non per fare esattamente il contrario, perché il principe di questo mondo è chiaramente che cosa ti proporrà? Esattamente il contrario. Ecco, e allora penso a queste cose e naturalmente mi rattristo insieme a Gesù, che oggi appunto è la festa, vero, del suo sacratissimo cuore, e vedere che lui offre tutto e noi non siamo interessati. Il nemico offre vermi e siamo interessati alle cose, diciamo, del letamaio, no? Allora dico, ma povero uomo, vedi, si è fulminato anche il cervello. Poi leggeremo, vero, le letture, Signore che guarisce i ciechi, ma in verità, guardate, se fossimo un po' più umili, credo che nessuno di noi può dire io ci vedo bene, perché questi due ciechi, il Signore perché li ha guariti? Perché voleva dimostrare a tutti i presenti che questi erano ciechi nella carne, ma avevano una buona vista spirituale, perché hanno creduto, beati quelli che credono senza vedere, no? Ecco, per cui il credere vuol dire vedere con gli occhi dell'anima, e allora, vedete, ciechi, avessimo il coraggio di dire al Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, e lui mi dice, tu credi che io posso, lo credo, ecco, tu, per cui hai la vista interiore, e vabbè, allora puoi guarire anche da quella esteriore, ma se non avessero creduto i due ciechi nella carne, restavano ciechi di dentro e anche di fuori, eh? Ecco, e allora cieco, zoppo, e come si zoppica qui a seguire, se si zoppica? Ma ci sono anche i paralitici che non si muovono proprio, ma ci sono i sordi che non sentono i richiami di Dio, è vero, mamma mia, e i lebbrosi della superbia, è vero, ma ciechi, sordi, muti che non lodano il Signore, allora quella gente là che si legge nel Vangelo, ma sentite, non pensate di leggere la storia di quelli là, il Signore è molto delicato, vero, molto sottile, ci mostra delle situazioni per vedere, dice, chi ha orecchie per intendere intenda, chi ha occhi per vedere veda, chi ha cervello per ragionare comprenda, no? Praticamente quelli là siamo noi, soltanto che non chiediamo di essere guariti, per cui restiamo tranquillamente malati cantando come se fossimo invece sani, come i pesci, che oggi io non so se i pesci sono ancora sani in verità, però diciamo una volta erano sani, adesso saranno pieni di sostanze, vabbè, di mercurio, non so, quando fanno l'analisi di questi pesci talvolta scoprono delle cose terribili, e va bene, per cui non è più sano come un pesce, deve essere sani come i santi. Va bene, Anna, questa era una specie di excursus, come si dice, vero? Sui pensieri che non sono notturni, sono pensieri così che passano in un secondo, però diciamo,
comunque
ti pare di comprendere tante cose, no? Poi spiegarlo è un altro problema, no? È un po' difficile, però ho capito, perché è da qualche puntata che parlo delle anime del purgatorio, si vede che il Signore, Madre del Buon Consiglio, dice parla, sono vostri fratelli che sono là che implorano e aspettano aiuto e non glielo date, come fate voi a chiedere la grazia di essere liberati dalle vostre prove, se non fate niente per liberare dalle prove i vostri fratelli che stanno in purgatorio, se non fate niente per liberare coloro che sono a rischio di perdersi eternamente all'inferno, ma come pretendete di essere ascoltati? Sordi voi, sordo anch'io. Più o meno succede così, mi pare.
Utilissimo, Claudio, veramente, perché pensando proprio anche alle anime dei nostri defunti, non so, i bisnonni, i trisavoli, chi sa, ecco, se sono già alla presenza del Signore, chi li ricorda più se non c'è la famiglia che interviene con celebrazioni, messe, cioè, carità,
rosari,
ma guarda, davvero, sì, è un interrogativo veramente che dovrebbe metterci tutti.
Ma sai che c'è gente che sta in purgatorio da centinaia di anni,
sì,
no?
Sì, anche magari, quello dico,
Sì, ma chi lo sa, cioè, chi si sono salvati magari perché hanno detto Signore pietà, per cui non sono andati perduti all'inferno, però hanno, diciamo, da purgare, che ne so, un treno di peccati, per esempio, no? Un giorno uno andò a confessarsi da Padre Pio, no? E dice, tu bestemmi, sì padre, io bestemmo, quante ne hai dette? No, gli ha chiesto quante ne ha dette. Ma dice, non lo so, forse, ma dice, boh, insomma, boh, dice, forse 80, centinaio, vattene, l'ha cacciato. No? Poi ci va un altro, dice, tu bestemmi, sì padre, sono un disgraziato, perché ho questa brutta abitudine, dice, no, e mamma mia, dice, a pensare, ecco, mi sento male, no? Dice, ma quante ne hai dette? Padre, io non lo so, ne avrò detto un treno, ha detto, no? Pensate che l'ha assolto, perché era pentito e non ha detto 100, ha detto un treno, e il treno tu non sai quanti vagoni c'ha e che vagoni sono, no? Per cui ne ha detto, dice, un treno, ne ha detto, cioè si è umiliato, ha detto, sono uno schifoso, no? Ecco, l'ha assolto. Quell'altro voleva mostrare che non aveva fatto granché, insomma, poca roba, no? L'ha cacciato, che non era pentito, no? Allora, che ne sappiamo noi, ecco, cosa, ma quante cose, quanti peccati l'uomo ne fa, non sa neanche quanti ne fa, però poi sono tutti da lavare, da purificare. E allora, poi toccherà a noi, no? Se avremo usato tanta carità verso costoro, vedete che come intervengono anche le anime del purgatorio, illuminandoti, dandoti, cioè il Signore permette, siccome tu dai, ricevi anche, no? Datevi sarà dato, ecco, una misura piena, abbondante, infatti quel che diamo noi facciamo poca fatica, ma quel che riceviamo noi è molto di più di quello che diamo, va bene, mamma mia, l'Immacolata ci illumini, e veramente, cioè, io personalmente mi sento, cioè, tutto, diciamo, tutto malato, ecco, non mi sento niente di sano, sono tutto da guarire, ecco, perché non vedo neanche, il Signore vede le mie magagne, no? Io, diciamo, magari ne vedo qualcuna, ma non le vedo tutte, però so che ne ho molte di più di quelle che penso di avere. E Santa Teresina, che si confessava e diceva: confesso anche i peccati che non ho fatto, perché se il Signore non mi avesse protetto avrei fatto anche quelli. Vedete i santi come pensano e come parlano. E difatti più ti avvicini a Dio, per cui più ti avvicini alla luce, e più ti vedi sporco, perché uno che è sporco di notte senza luce non si vede niente. Vuol dire che chi dice io non ho fatto niente di male è in una cella buia, vero? E non vede nulla, per cui il problema è che in una cella buia non è alla luce, non sta alla luce, non vede le proprie magagne, i propri peccati, le proprie miserie. E va bene, io mi fermo però, Anna, perché diciamo...
Chiediamo la grazia proprio ecco di poter attingere anche a questi suggerimenti, proprio per chiedere al Signore ecco, l'aiuto veramente per capire i bisogni che abbiamo, quanto siamo malati davvero, perché lui ce la dà, la luce e la grazia, se noi la chiediamo non ce la fa mancare.
Soltanto quando hai male fisicamente, allora ti par di non star bene, no?
Allora, sì.
Però l'anima poverina, è vero, è chiusa anche lei, là deve sportare pazienza, è chiusa in cella e dice taci tu, perché praticamente sono io che dirigo il battello, no? Sì, l'importante è che non sia Caronte che lo dirige il tuo battello. Vabbè, Anna, allora bisogna che andiamo avanti.
Passare al profeta Isaia, senz'altro.
Sì.
Con la grazia scaturita dalla sua incarnazione, il Signore ha disposto i cuori degli uomini ad ascoltare e comprendere la parola di Dio. E ha illuminato i loro occhi per riconoscere la sua volontà. Dunque, anche a noi, se lo vogliamo, è data tutta la luce e la grazia per comprendere e attuare la volontà di Dio e il progetto d'amore che Egli ha su di noi. Mettiamoci dunque in ascolto della voce del Signore per realizzare i Suoi disegni nella nostra vita. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio. Certo, ancora un po' e il Libano si cambierà in un frutteto, e il frutteto sarà considerato una selva. Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro. Liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore. I più poveri gioiranno nel Santo di Israele. Perché il tiranno non sarà più, sparirà l'arrogante, saranno eliminati quanti tramano iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli a giudice e rovinano il giusto per un nulla. Pertanto, dice alla casa di Giacobbe il Signore che riscattò Abramo, d'ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire, il suo viso non impallidirà più, poiché vedendo i suoi figli l'opera delle mie mani tra loro, santificheranno il mio nome, santificheranno il santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. Gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza, quelli che mormorano impareranno la lezione.
Io nel libretto, cioè sempre come segnalibro, ho un santino, un'immaginetta, vero, della Madonna di Fatima, vero, che guarda le letture che stiamo leggendo, c'è le mani giunte, è la madre del Verbo, io sempre la invoco, dico, dimmi cosa devo dire, perché tu hai compreso bene, insomma, sai tutto perfettamente bene, noi ognuno la vede a modo suo, ma insomma bisogna vederla a modo di Dio. E penso anche, diciamo che questo racconto, c'è questa profezia, vero, perché dice, così dice il Signore, per cui non è Isaia che dice quello che pensa lui, no. Lui dice quello che Dio gli dice di dire, allora dice, certo, ancora un po' e il Libano si cambierà in un frutteto, il frutteto sarà considerato una selva. Ancora un po', diciamo, e corro sempre a Fatima, perché so che ancora un po', diciamo, anche in Libano, da quelle parti, sono guerre da tutte le parti, vero? Ma le cose cambieranno. Cioè, il trionfo del cuore immacolato sarà una specie di, come dire, una prova, una di esercitazione, diremmo così, no? Per comprendere, ecco, quel tempo che il Signore ci vuol mostrare, no? Per cui il Libano si cambierà in un frutteto. Praticamente adesso abbiamo dappertutto abbiamo frutti di guerra, di odio, di peccato, qui vedete le famiglie disastrate, i figli ammazzati, cioè, ma che cosa succede? I figli che ammazzano i genitori, ladri, imbroglioni, predominio di ladri, dice Padre Pio, vero? Falsità e tutte le cose che sentiamo, che siamo stanchi di sentire, perché questo diciamo, Signore, vieni presto in nostro aiuto, perché non se ne può più. Dice, ancora un po', e il Libano si cambierà in un frutteto, il frutteto sarà considerato una selva. Praticamente il trionfo del cuore immacolato veramente ci fa intendere tutto questo. Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Sentite un po'. Padre Pio dice che questo nostro tempo è tutta tenebra, cioè le quattro T, tutta tenebra. Qui che cosa dice? I sordi ascolteranno le parole del libro, che adesso non gliene importa niente, perché il libro si leggono i giornali, si leggono tante cose, romanzi, storie, profeti imbroglioni, insomma, si legge di tutto, no? Però leggere, dice, i sordi, cioè, udranno le parole del libro, cioè, in pratica le cose che tu magari hai anche sentito qualche volta, magari da bambino, quando sei andato a messa, no? Adesso le torneranno, lo Spirito Santo te le fa rientrare, ti fa ripensare, ecco, a quelle parole del libro, perché tutto quello che è stato scritto si è compiuto, tutto quello che è stato profetizzato sta avvenendo. Allora tu le capirai bene, ah sì, l'aveva detto, ah sì, l'avevo sentito, ah sì, l'avevo letto, sì, bravo, però non hai fatto un bel niente, no? Adesso però, diciamo, ti verranno in mente, ecco, tu che sei sordo a quelle parole, adesso ti vengono in mente. Sarai liberato dall'oscurità e dalle tenebre, per cui tutta tenebra, oscurità e tenebra, gli occhi dei ciechi vedranno, ma vedranno, sapete, se uno vede un albero o non lo vede, è un problema relativo, no? Ma se uno non vede Dio, creatore del cielo e della terra, non vede le opere di Dio, quella è una cecità che solo la grazia di Dio ti può guarire, perché uno, diciamo che va in paradiso cieco secondo la carne, vedrà benissimo tutto quanto, anche perché durante la vita ha visto magari con gli occhi dello spirito, invece quelli che avevano 10 decimi di vista, ovvero di diottria, e non vedevano le opere di Dio, e questi qua non so che cosa vedranno se non si convertiranno, no? Per cui i ciechi vedranno, gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore. Perché si rallegreranno di nuovo nel Signore? Perché erano disprezzati durante le prove, ma voi siete esagerati, ma no, ma non serve, al Signore non è come lo pensate voi. Per cui, diciamo, i semplici, gli umili che si sforzavano, vero, di fare le cose come di dovere, venivano, diciamo, derisi, pensate un po', la Madonna però si è presentata a 3 pastorelle ignoranti, no? Analfabeti. per cui ha scelto proprio quelli là, i semplici, quelli là. Allora, gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno del Santo di Israele. Ecco, perché? Perché la loro ricchezza era la fede, no? Erano poveri fisicamente, ma vedete che in pratica erano ricchi di fede, perché si rallegreranno nuovamente i poveri, perché? Perché credevano gli umili, i semplici, credevano semplicemente, senza tante giri di parole, ma venivano disprezzati. Allora poi, diciamo, si rallegreranno di nuovo perché dice, ah, vedi, il Signore mi ha condotto per mano anche in mezzo a questi che volevano depistarmi dalla retta via, perché dicono, oh, i tempi sono cambiati, non bisogna mica essere sempre così. Allora, perché il tiranno non sarà più, sparirà l'arrogante, saranno eliminati quanti tramano iniquità. Ma vedete, secondo voi il trionfo del cuore immacolato che cosa accadrà? Il tiranno non ci sarà più, l'arrogante, con le batoste che prenderemo saremo tutti quanti come un granello di polvere, saranno eliminati quanti tramano iniquità, e quanti tramano iniquità, mamma mia, ma mica soltanto in mezzo ai briganti si tramano le iniquità, si tramano anche dove dovremmo tramare soltanto, diciamo, la gloria di Dio, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, calunnie, vero, mamma mia, poi adesso con questi mezzi di comunicazione, cioè tu prendi uno, lo metti allo spiedo, vero, e tutto il mondo vede che questo qui è messo allo spiedo, no? Perché tu hai questo potere. Allora, saranno eliminati quanti tramano l'iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri. Pensa un po', con la parola rendono colpevoli gli altri. E tendono, dunque, quanti alla porta tendono tranelli. Dunque, tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla. Ma voi pensate, no? Cioè, una persona, diciamo, con l'aiuto di Dio costruisce una cosa meravigliosa, vero? E poi, con tutte queste cose qua, vero? Tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla. Ma valeva la pena di far su un putiferio del genere, perché cosa? Ma perché cosa? Però vedete come è scritto, tutto è scritto. Pertanto dice la casa di Giacobbe, il Signore che riscattò Abramo, d'ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire, il suo viso non impallidirà più, perché vedendo i suoi figli, l'opera delle sue mani tra loro, santificheranno il mio nome, santificheranno il santo di Giacobbe, e temeranno il Dio di Israele. Per cui, sempre tornando al trionfo del cuore immacolato, perché queste cose noi, diciamo, noi quando leggiamo la Sacra Scrittura, siccome sono parole di vita eterna, possiamo anche pensare, diciamo, a quando arriveremo, che ne so, alla fine del mondo, ma noi non ci saremo qua alla fine del mondo, per cui queste parole a noi non servirebbero a niente, invece vedete come servono, come illuminano, perché, diciamo, sotto il cielo non c'è niente di nuovo, vero? In pratica queste cose sono accadute, stanno accadendo e accadranno in momenti più o meno tristi, ma naturalmente se si parla di trionfo e non di vittoria, vuol dire che eravamo arrivati proprio a fare un'esperienza così bassa, Padre Pio la definisce, non potevate nascere in un secolo peggiore. Pertanto diciamo che adesso c'è un cumulo di queste cose orribili, non sono diluite nel tempo, adesso c'è proprio una concentrazione di cose orribili che ci tocca vedere, sentire e sopportare pazientemente. Allora, ecco, il trionfo ci sarà dopo, pensate, quanti morti, quanti martiri e continuano ad esserci, quanta cattiveria, poi ci sono i martiri fisici, i martiri spirituali, per cui veramente per questo si parla di trionfo, no? Perché deve essere un qualcosa, in un momento il più tragico deve esserci non una vittoria, un trionfo, no? Ecco, però diciamo che questo spiegherà e spiega anche che cosa significa il trionfo, per cui per analogia pensiamo così. Gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza, si convertiranno, sì, tant'è vero che la Madonna dice che poi ci sarà una sola Chiesa cattolica apostolica romana, per cui gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza, quelli che mormorano impareranno la lezione, che hanno combinato un sacco di guai, è vero, così impareranno anche la lezione per i guai che hanno combinato. Ecco, il Salmo responsoriale dice così: il Signore è mia luce e mia salvezza. Ho capito, ma io ti domando, ma tu cioè attingi dal Signore la luce e la salvezza o non ti interessa né del Signore né della luce e neanche della salvezza? Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Ah, però se non, ecco, se non farai riferimento al Signore e chiederai luce e salvezza e non avrai timore, che cosa ti accadrà? Perché sei praticamente uno spericolato, diciamo un presuntuoso che crede, vero, non hai il timore di offendere Dio, per cui vivi come vivi, e allora diciamo che il timore ce l'avrai tu. Ecco, ma colui che riferisce al Signore la luce e la propria salvezza, costui non avrà timore. Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Credi? Allora, il Signore è difesa della tua vita? E vedrai che se tu non riferisci al Signore, vedrai che paura, quando sarà il momento in cui dirà, bene, cosa hai fatto durante la vita? E allora, che cosa, sarai svergognato? È vero? E dovrei dire, Signore, mi sono ribellato al tuo amore, non ho accolto le tue proposte, non ho accolto le offerte speciali che mi hai dato, come quelle del primo venerdì del mese. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore. Ah, allora, domanda. Ma tu sta cosa l'hai chiesta al Signore? Cioè che cosa? Quella, una sola cosa devi chiedere e cercare, quella di abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita eterna per contemplare la bellezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Là bisogna guardare, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù, ma ste cose tu le fai? Per cui una cosa sola io cerco, ma qui cerchiamo tutti meno quella cosa lì. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi, spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore, ma devi sempre andare dal Signore. Non è che puoi sperare senza sperare nel Signore, che cosa speri? In te stesso. Ogni tanto mi sento dire, io credo in me stesso, ma povero disgraziato, ma tu sei un mucchio di polvere, no? Ma come fai ad aver fiducia in te stesso? Se diventerai un sacco di vermi, no? Tu hai fiducia in un sacco di vermi, vedi che sei senza cervello, no? Per cui devi, sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi, spera nel Signore, sii forte, ma devi sperare nel Signore ed essere forte in questa speranza, devi avere una speranza forte nel Signore e si rinsaldi il tuo cuore anche nella prova e spera nel Signore. Ecco, bene, vieni, andiamo agli incontri della luce del mondo, alleluia. Bene, Anna, mi sembra che qui abbiamo sconfinato.
Ci voleva.
Ma comunque, senti, è meglio aver sconfinato che aver sconfimorto.
Giustissimo, la battuta ci sta bene. Va così. Vediamo adesso una breve sosta.
Ma sai che volete che vi racconti una barzelletta, no? Perché diciamo che riguarda, prima ho parlato dell'anima del purgatorio, ma questa è una barzelletta, dice, ma si può raccontare la barzelletta? Allora, siccome riguarda proprio uno che tutti i giorni, ho parlato del giornale, no? Allora, tutti i giorni questo qua andava dal giornalaio, acquistava, il giornale lo apriva subito e nella pagina dei necrologi, guardava tutti quelli che erano segnati e diceva, ah, meno male che io non ci sono. Tutti i giorni acquistava il giornale, ah, meno male, non ci sono anche oggi. Insomma, erano ormai anni che comprava il giornale e il giornale diceva, questo è matto, mamma mia, è matto questo qua, guarda te, guarda se c'è dentro tra i morti, no? Soltanto che un giorno il giornalaio non vede arrivare sto tizio che compra il giornale, no? Dice, ma è strano che non è venuto. Il giornalaio apre il giornale e c'è il necrologio che è morto sto qua. Dice, ma guarda te sto furbo, il giorno in cui c'era non è neanche venuto a comprarsi il giornale, no?
È troppo bello. Bellissima.
No, dico, sono barzellette però, dico, noi guardiamo, sono morti gli altri, no?
La stupidità veramente, bella.
No, ma anche il giornalaio era forte, perché infatti, dice, era matto anche lui, no? Alla fine, crediamo di essere savi, no? Ma alla fine vedi che, va bene, allora... Anna, la tua parte, diciamo, di annunci, vero? Falli pure.
Chiediamo allora, ricordando il numero di Radio Buon Consiglio, chiediamo un breve stacco musicale. Il numero è 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Pronto, Vincenzo.
Pronto, buongiorno, Ave Maria.
Ave Maria.
Sento da Barletta.
Vincenzo.
Senti, io vorrei intervenire nel senso che è da poco che la stavo ascoltando, però sono proprio d'accordo a tutto quello che lei dice, nel senso che, ma veramente noi stiamo vivendo in un mondo di ipocrisia e di falsi, dove tutti rubano, cioè è vero quando Gesù dice siete tutti corrotti, e noi ne vediamo ogni giorno in televisione, chi uccide la moglie, chi uccide i figli, chi ruba a destra, chi... ma veramente poi ci sono alcuni che si vanno a sedere ai primi posti in chiesa e sono i primi ladri, persone che prendono fiumi di soldi, di stipendio. E poi dice bene Papa Francesco, ma i poveri dove li mettiamo? Dove li mettiamo? Gente che non può arrivare, andiamo a vedere le pensioni dei poveracci, persone che hanno lavorato una vita. Cioè, queste cose veramente il Signore, è vero quando lei dice il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Se non abbiamo timore di Dio, non avrà nemmeno misericordia nei nostri confronti. Va bene, ho detto tutto.
Sì, allora, vabbè Vincenzo, allora io ti rispondo per radio, Ave Maria. Allora, diciamo, ci sono i poveri fisici, e quelli si vedono, no? E i poveri spirituali che, diciamo, se ne vedono di me, cioè ne sono la massa. I poveri, non poveri in spirito che sarebbero beati, ma poveri perché sono senza fede, senza speranza, senza carità, praticamente mancano di questa ricchezza, ecco, interiore. Con quella ricchezza interiore, diciamo, quella scaturisce anche quella esteriore, no? Difatti ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, ecco, se tu fai questo, amerai, siccome l'amore per natura è unitivo, tu amerai tutte le creature, diciamo, unito a Dio. Però, diciamo, se ti manca Dio, cosa fai? Allora, certamente, vedo la Madonna di Fatima, è vero, lei è venuta a mostrarci, diciamo, i miserabili della grazia, ecco, è venuta a mostrarci quelli che sono non poveri, sono miseri, ecco, perché mancano di tutto ciò che serve per raggiungere il regno dei cieli. Ecco, il povero Lazzaro è andato dritto in paradiso, vero? E invece il ricco e pulone dov'è finito? Per cui basterebbe anche quella parabola lì per farci capire che, diciamo, quelli che sono poveri, diciamo anche fisicamente, fanno penitenza, se poi hanno fiducia e pregano veramente sono poveri e ricchi nello stesso tempo. Invece c'è il problema della povertà di fede, la povertà di vita secondo la legge di Dio, e quella è la grande povertà che produce anche quell'altra. Gesù dice: i poveri li avrete sempre con voi, perché Giuda dice, ma perché non hai venduto, potevamo vendere quel vasetto di alabastro con il profumo, vero, che Maddalena ti ha sparso sul capo e sui piedi, vero, ma potevamo darlo ai poveri. E Gesù dice, i poveri li avrete sempre con voi, ma io me ne sto andando, vero. Ecco, pertanto anche questo ci fa intendere che diciamo la povertà di amore verso Dio, è vero, ecco, Giuda era povero di amore verso Dio, invece la Maddalena molto ti è perdonato perché molto hai amato, per cui era molto ricca di amore, è vero, perché ha amato il Signore. Pertanto. Amen. Sì, pronto?
Sì, scusi Claudio, c'è Chiara da Verona che vorrebbe intervenire.
Ah, sì, sì. Pronto?
Sì, Claudio, Ave Maria.
Ave Maria.
Volevo chiedere una cosa, proprio alla Madonna del Buon Consiglio, attraverso l'altoparlante che sei tu. Proporre ai grandi peccatori, ecco, di consacrarsi al cuore immacolato di Maria. Persone che vivono in peccato perché magari convivono o uno è separato, poi hanno avuto figli, ecco, queste persone qui, si può proporre di consacrarsi al cuore immacolato o è come dare le perle ai porci?
Ma
volevo,
diciamo,
una risposta, ecco, metto giù il telefono e ti ascolto per radio.
Va bene,
grazie.
Sì,
Ave Maria.
Diciamo che Ave Maria. Dunque, quando uno si affida alla Madonna che è rifugio dei peccatori, avvocata nostra, cioè le prova tutte, diciamo, per salvare un'anima. Difatti, quando a Padre Pio qualcuno andò a dire: padre, c'è quella persona che è combinata così, no? Molto inguaiata, diremmo così, riguardo alla vita spirituale, eccetera, eccetera, dice così, 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 Padre Pio dice: ah, qui ci vuole la Madonna, qui ci vuole la Madonna, se non riesce lei, praticamente, se non interviene lei, che mettendoci del suo riesce, ecco, se non c'è niente da fare, ecco, bisogna, qui ci vuole la Madonna, ecco, deve intervenire lei, fare l'avvocata, cercare qualcosa per salvare. La consacrazione, perlomeno si può dire così, guarda, tutti possono sbagliare, vero? Cioè, sbagliare è umano, diciamo che è diabolico perseverare nell'errore, no? Allora, diciamo che se uno ha appena preso la patente, no, e sbugna un po' la macchina, di qua e di là, insomma, cosa fa? Siccome poi si vergogna di andare in giro con una macchina piena di bugne, no, cosa fa? La porta dal carrozziere e costa poi a farla aggiustare, vedete? E però poi dice: siccome ho visto quanto costa, adesso starò più attenta, quando farò le manovre le farò più diligentemente, starò attenta, ecco, per non tamponare, per eccetera, perché costa caro. Allora, la persona che nella sua vita è tutta sbugnata, diremmo così, perché vive da spericolato, però ha anche problemi da spericolato e vede che costano, e poi c'è anche questa prospettiva di pagare anche dopo, perché se tu hai una franchigia di X, vero, tutto quello che non è nella franchigia devi poi pagarlo in purgatorio. Allora interviene la Madonna. Bisogna che intervenga lei, che ci metta la mano lei, che preghi lei per noi peccatori, che ottenga attraverso vie misteriose, materne, che queste persone si ravvedano. Ma non si può continuare a sbugnare la macchina e pensare che non costi niente, no? Costa il carrozziere, costa. Se poi fondi il motore, costa ancora di più. Dice: cosa facciamo? Bisogna rottamarla. Ma tu non vorrei mica fare la fine della macchina rottamata, vero? Perché all'inferno sono tutti rottamati là. C'è il grande altoforno che praticamente continua a bruciare per tutta l'eternità. Ecco, allora, nulla, cioè, noi dobbiamo proporre questo, ma prendersene anche carico, perché solo fare, diciamo, dare un consiglio e dire arrangiati. Cioè, quando uno vede una situazione, può dare la medaglietta miracolosa, può dire delle parole, puoi dire: ecco, io adesso pregherò e offrirò sacrifici per collaborare con la Madonna, perché costoro si ravvedano del male che stanno facendo e che si stanno facendo. Ma bisogna sempre che li accompagniamo, perché altrimenti diventiamo dei, diciamo, quasi dei giudici noi, e talvolta anche dei giustizieri, perché condanniamo, ecco, senza intervenire per aiutare coloro che hanno bisogno. Ecco, spero di aver risposto. Anna, che cosa dici?
Sì, giustamente, proprio essere non giudici, ma veramente aiutarli.
Ma talvolta anche giustizieri,
certo,
siamo,
sì,
hai
ragione.
Anche giustizieri.
È
per
più
cui
facile,
bisogna,
capisci, sì.
Se il Signore ti fa incontrare, diciamo, un povero disgraziato, ma sai perché te l'ha fatto incontrare? Per dire: non hai compassione di quello lì?
Certo.
Ave Maria?
Qui. Ave Maria?
Sì, c'è Donato che vorrebbe intervenire da Bari.
Ah, Buongiorno, buongiorno, Ave Maria, Claudio.
Ave Maria.
Maria a tutti i radioascoltatori. Io volevo dare la mia testimonianza, perché io l'11 febbraio la Madonna mi ha insegnato a pregare. In un caso fortuito mi trovavo in chiesa e è avvenuta quello che da battesimo mi era stato dato, ma che io oggi chiamo la vera conversione. Perché dopo una vita di depravazione, dopo data la carne alle donne, oggi mi trovo a gestire la vita mia in un modo completamente differente. Quindi non v'è alcun merito in me, perché io non ho pregato per me, ma più che altro avete pregato voi con tutti i rosari, e tutti i cattolici che pregano i rosari come me oggi, io ringrazio loro, perché la Madonna ha fatto, con la sua intercessione mi ha convertito.
Sì, è proprio così.
Cosa voglio dire? Che io faccio oggi difficoltà, papà di due bambini prima, da una precedente relazione, papà attualmente oggi di un bambino, mi sto sposando in chiesa per regolarizzare la mia situazione perché me lo richiede la fede, che è la chiesa alla quale io credo e sottoscrivo tutto, e faccio difficoltà oggi a non consacrarmi totalmente a Dio, solo perché credo in San Paolo, di rimanere esattamente nello stato in cui siamo quando veniamo chiamati. E dono al Signore tutti i miei sacrifici di dover stare in un mondo e in un settore lavorativo corrotto, cerco di rimanere il più pulito possibile, e laddove non arrivo dico: Gesù, pensaci tu. Perché rimanere in un mondo corrotto, credetemi, e non si può spiegare, l'inferno lo vivo, è questo. E spero nella bontà misericordiosa del Signore, perché io oggi il Signore mi fa incontrare anime da salvare, e io non manco nell'appuntamento, questo è quanto.
Gratuitamente hai ricevuto, gratuitamente devi dare, giusto. Donato, vedi, c'è un nome che significa questo, no? Il Signore ti ha donato la conversione, ecco. Difendila e falla difendere, soprattutto direi consacrati al cuore immacolato, che è il nostro sicuro rifugio, perché se stai fuori di là rischi di essere fatto a pezzi, per cui ti conviene veramente consacrare te e tutta la famiglia, ecco, e di regolarizzare il tutto e consacrate tutto al cuore immacolato di Maria. Ecco. Saluto e ringrazio Donato, e poi adesso devo passare la parola ad Anna, perché deve spiegare il Vangelo, se no siamo fuori tempo.
Ave Maria.
Ave Maria.
Grazie, ringraziamo anche Donato per questa bella testimonianza.
Sì.
Benissimo, allora io mi limito a leggere, ecco, il Vangelo così, senza la frase introduttiva, ed è bellissima, sì, anche la meditazione di Don Dolindo. Allora, dal Vangelo secondo San Matteo: in quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!» Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: «Credete che io possa fare questo?» E gli risposero: «Sì, o Signore!» Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi, secondo la vostra fede!» E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo sappia», ma essi appena usciti ne diffusero la notizia in tutta quella regione.
Ma allora io lascio leggere a te, perché già qualcosa mi pare di aver detto all'inizio riguardo a questa fede, cioè alla fede che avevano, però è interessante che cosa, gridavano, per cui non si vergognavano, vero, di gridare: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!» Ecco, com'è importante che uno si rivolga a Dio e dica: «Abbi pietà di me!» Il Signore non può non aver pietà, ma se tu non ti presenti con questa umiltà, vero, e dici: «Signore, ho bisogno di te, vieni in mio soccorso, sto soffocando, abbi pietà di me», il Signore dice: «Guarda, sono venuto per i peccatori, sono venuto per sono venuto per i malati, ecco, sono venuto per voi, per cui tu mi chiedi aiuto e io, siccome sono venuto proprio per aiutarti, eccomi qua, sono pronto. Tu credi che io possa aiutarti? Signore, lo credo, si faccia secondo la tua fede. Ecco, leggite. Ecco, per cui le telefonate le dobbiamo bloccare, perché se no non riusciamo a spiegare. Fai tu, Anna.
Perfetto. E dunque sono a pagina 441, San Matteo, capitolo 20, i ciechi di Gerico e la nostra cecità. Due ciechi che sedevano lungo la strada nei pressi di Gerico udirono che passava Gesù e si misero a gridare per implorare la guarigione. Essi lo chiamarono figlio di Davide, confessandolo come Messia, e domandarono pietà, aspettando la grazia. Le loro grida erano tanto insistenti che il popolo li redarguiva perché tacessero, ma essi maggiormente gridavano, non volendo farsi sfuggire un'occasione così propizia. Gesù, fermatosi, li chiamò a sé e domandò loro che cosa volessero. Sapeva bene quel che desideravano, ma volle che domandandoglielo avessero rinnovato la loro fede. Alla loro richiesta, mosso a compassione, gli toccò sugli occhi e subito essi videro e lo seguirono. Noi spesso siamo ciechi nella vita dello spirito e mendichiamo lungo le vie del mondo la luce, il conforto e la felicità, rimanendo poveri e ciechi come prima. Abbiamo bisogno di avvicinarci a Gesù per avere la luce vera e per guardare i beni eterni che ci attendono. Siamo operai della vigna del Signore e rimaniamo in ozio sulle piazze del mondo, a volte fino alla sera della vita, senza produrre nulla. Abbiamo bisogno della misericordia di Gesù, che coi suoi meriti supplisca l'insufficienza del nostro lavoro. Camminiamo verso la Gerusalemme celeste e non solo non intendiamo che la nostra via è cammino di croce, ma come Giacomo e Giovanni aspiriamo ad alti posti e pretendiamo dominare sugli altri. Siamo ciechi sulla nostra vita e non sappiamo aprire l'anima ai desideri delle immortali ricchezze. Gesù passa continuamente nel mondo, passa vicino a noi con l'apostolato della Chiesa Cattolica. Gridiamo a Lui, riconoscendolo nostro Redentore, e domandiamogli la luce. Se siamo peccatori, Egli ha compassione di noi. Se siamo inetti, Egli viene a noi e ci chiama, perché andiamo a Lui nei Santi Sacramenti. In questi ammirabili mezzi di salute Egli ci tocca, si comunica a noi, ci risana, ci attrae, scioglie la nostra lingua alle lodi divine. Gridiamo a Gesù, ora che il mondo è cieco come non lo fu mai. Imploriamo da Lui la vista, affinché gli accecati dall'odio satanico contro il Signore si ricredano e lo seguano benedicendolo e amandolo. I poveri miscredenti non sono che ciechi. Credono di seguire un ideale e sono attabescenti di infermità morali e ciechi. Ma siamo noi, osannanti a Gesù, noi cattolici, nel grido della nostra fede piena ed operativa, affinché questi poveri infelici sentano rinascere in loro la speranza della vera vita e la implorino con lacrime da Gesù, unica salvezza di tutti. Amen.
È meraviglioso. Mentre tu leggevi, io continuavo a tornare, ascoltavo, no? Però pensavo anche, forse dico, quando Chiara ha telefonato anche per chiederci cosa dovevamo fare, ad esempio potremmo anche fare delle preghiere per i defunti di quella famiglia disordinata. Ecco, cioè sono dei parenti in cielo che possono ottenere delle grazie, no? Magari dire un santo rosario, ma non mica uno solo, non basta, vero? Ecco, per le anime dei defunti, di questi viventi morti, diremmo così, ecco, di questi che vivono in disgrazia di Dio, credo che possano fare molto, ecco, i congiunti che stanno in purgatorio, anche perché non sappiamo, magari questi qui vivono così, non hanno avuto il buon esempio dei genitori che stanno purgando, se noi andiamo in soccorso, credo che diciamo la loro intercessione sia molto importante. Dico, non lo so, dico, è un pensiero.
Certo, con questa
credo che possa essere efficace.
Sì, certamente. Ecco, anche se pregassimo gli uni per gli altri, cioè facendo proprio ecco, una forza, unendoci con questa intenzione, possiamo veramente aiutarci reciprocamente. Mamma mia, quanto bene faremo, ecco, quante grazie.
No, dico, talvolta andiamo a passeggio, no? Proviamo ad andare a passeggio al cimitero con la corona in mano, fare un po' di passeggiate, tanto lì anche, diciamo, ci sono tanti fiori, c'è l'aria buona, ci sono gli alberi, ecco, il parco è il parco, no? Il parco dei defunti, il cimitero, il camposanto, andare a seminare un po' di Ave Maria tra le tombe, credo che faccia molto bene a noi, perché ci finiremo dentro anche noi, vero? Ma soprattutto queste anime che veramente sembra che escano con una mano dalla tomba per dire fammi la carità, tirami fuori di qua che non ne posso più, sono 100 anni, 200 anni che sto qua, non c'è nessuno che prega per me, si arriva a qualcosa ma è troppo poco,
certo.
Mi anche serve di più perché…
Cioè noi ricordiamo, poi sfumano i ricordi, i genitori, i nonni, i fratelli, ma proprio ritornando indietro nel tempo, chissà quanti della nostra famiglia attendono ancora proprio…
Magari abbiamo i bisnonni, magari, che ne so, ma noi non lo sappiamo.
Esatto, perché poi si sfumano questi ricordi ed è veramente, bisogna riflettere, pensarci, sì.
Certo.
Beh, certo, bene. È importante.
Allora, benissimo. Noi praticamente… oggi è venerdì, per cui lunedì è l'Immacolata, per cui non ci sentiamo prima dell'Immacolata, allora facciamo l'augurio, vero? Che cosa? Quale augurio? Andiamo a confessarci e facciamoci purificare dal sangue di Cristo, ecco, pensate alla Madonna, come è contenta a vedere che l'anima nostra è pulita, questo è un vero omaggio floreale, no? Dire che belli, guarda, ecco, sono stati lavati dal sangue di mio figlio, ecco, per festeggiare la mia Immacolata Concezione, siano benedetti, ecco, costoro, qui non perdiamo tempo, non aspettiamo di andarci lunedì, perché poi è difficile trovare sacerdoti disponibili, andiamo e umiliamoci, non andiamo a chiacchierare col prete, diciamo, padre, ho mancato di carità, padre, il mio orgoglio delle volte mi travolge, vero? La mia vanità la fa da padrona, vero? Ecco, sono un ingrato, così bisogna essere veloci, no? Ecco, 3 minuti e via, va bene, e chiedere il dono del dolore dei propri peccati, ecco. Bene, santa giornata a tutti, ringraziamo tutti coloro che hanno anche partecipato con le telefonate, ecco, ringraziamo la regia e che l'Immacolata ci riempia il cuore del suo amore immacolato. Ave Maria.
Santa giornata, Ave Maria.